Va bene, allora intanto buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo incontro, a questa presentazione. E devo dire che è una presentazione a cui noi come Casa Bettola, io in particolare ci tenevo molto, io sono Roberto, uno degli attivisti di Casa Bettola, quindi sono anche abbastanza emozionato, cercherò di contenere questa emozione e eventualmente mi perdonerete momenti di incantagione in cui mi perdo. Allora, abbiamo qua con noi Mariano Tomatis, che è scrittore, illusionista, mentalista e ha scritto appunto il libro che presenteremo oggi. E accanto a lui Wuming Due, che è scrittore e fa parte del collettivo Wuming, da qui il nome, e anche artista circense, si può dire, perché stasera sarà per l'ultima volta uno spettacolo al Dinamico Festival L'Uomo Calamita, dopo magari ne parleremo un attimo. E poi è camminatore, e quello come un po' tutti, e guerrigliero d'onomastico, che è una cosa a cui ci teniamo molto, ma magari diremo anche di questo qualcosa. Allora, questa presentazione doveva essere a luglio, dovevamo fare a luglio, poi a questo punto per fortuna Mariano ha avuto un problema con la macchina, non è riuscita ad arrivare, così siamo riusciti a recuperare oggi anche con la possibilità di avere come ospite Wuming 2. Tra l'altro Mariano e Wuming si sono conosciuti, anzi Loredana Lipperini, che è stato il trédunion, no, nella loro conoscenza, li ha definiti fratellini, se non ricordo male. Ce lo raccontava Wuming 1 durante la presentazione di L'acuto complotto poco più di un anno fa, che tra l'altro è stata la prima presentazione che abbiamo fatto come banchetto dei libri di Casa Bettola, che è questo progetto che appunto abbiamo qua a Casa Bettola, in cui cerchiamo di diffondere un po' di cultura attraverso il nostro banchetto libri con piccole case editrici con cui abbiamo dei contatti e poi cerchiamo di organizzare anche incontri con gli autori che per noi sono anche incontri di formazione e anche di autoformazione proprio per il nostro spazio. Tra gli ospiti abbiamo avuto ad esempio anche Filo Sottile, che è un'amica di Mariano. Allora, oggi parleremo appunto del libro Incantagioni, che è un libro, sono sei storie. Anzi, però, prima di parlare del libro, vi parlo di Mariano, cioè non vi parlo io, Mariano, faccio parlare Mariano della sua attività sia di scrittore che di mentalista e di ricercatore storico di storia del mentalismo. Mariano ha anche dei progetti, oltre a quello di scrivere dei libri, sono un progetto multimediale che si chiama Mesmer e una biblioteca online, la Biblioteca Magica del Popolo, che appunto raccoglie centinaia e centinaia di libri messi a disposizione gratuitamente a tutte e tutti. E quindi io partirei chiedendo a Mariano cos'è il mentalismo, se vogliamo, giusto per creare un contesto in cui puoi parlare del libro, cos'è il mentalismo e come funziona il tuo lavoro di storico del mentalismo.
Allora, grazie per la domanda, grazie per essere accorsi così numerosi. Meravigliosa l'ombra. In un giorno di sole senza copertura avere l'ombra sembra un miracolo. Godiamocela. Che cos'è il mentalismo? Il mentalismo è una branca dell'illusionismo. Di solito siamo abituati a vedere il mago maschio con un cappello che tira fuori il coniglio, oppure sega in due l'assistente, oppure fa apparire dalle mani le colombe. Questo è l'illusionismo a cui siamo abituate. Il mentalismo invece smaterializza la magia classica perché presenta gli stessi prodigi, ma senza impiegare oggetti, manipolando soltanto pensieri, parole, cose che devono ancora succedere, che vengono anticipate misteriosamente, e la simulazione teatrale dei poteri paranormali. Poteri paranormali sono la telepatia, la possibilità di trasmettere da una mente all'altra, la chiaroveggenza, la possibilità di vedere cose nascoste, per esempio leggere un libro chiuso o indovinare cosa c'è dentro una busta sigillata, o la preveggenza, la capacità di conoscere in anticipo qualcosa che deve ancora succedere, il risultato di una partita, il lancio di un dado o su quale numero cadrà la pallina della roulette. la psicocinesi, la possibilità di piegare per esempio il metallo col pensiero. Sono persone che apparentemente accarezzando un cucchiaino lo rendono morbido e lo fanno piegare, e poi controlliamo e non c'è nessun trucco, è la forza della mente. Tutte queste cose che sono intorno alle quali ognuno di noi ha una certa idea, sono possibili, sono impossibili e riproducibili solo col trucco? È una zona molto grigia, da sempre. I mentalisti e le mentaliste stanno lì, giocano su questo crinale, e quello che mettono in scena a teatro spesso sembra così vero che una buona parte del pubblico esce dicendo: beh, ho assistito banalmente a dei fenomeni paranormali autentici, e l'altra parte del pubblico invece è consapevole che dietro c'erano dei trucchi. È un'arte che mi affascina da sempre e che però, dopo aver letto L'armata dei sonnambuli di Wu Ming, mi sono reso conto aveva delle implicazioni sociali, politiche, antropologiche addirittura, che per me erano completamente nuove. Per cui ero lì per abbandonare quest'arte che mi sembrava un po' morta lì. Filo Sottile aveva utilizzato la parola irredimibile, un'arte che ormai si compiace del suo immaginario ormai retro, non esce mai da quelle storie. E invece leggere L'armata dei sonnambuli, che è la storia, anche, che tra le varie vicende è anche una disfida tra due mentalisti, che all'epoca si chiamavano magnetizzatori, ho capito che era possibile raccontare queste storie con una prospettiva diversa. Quindi sono, è da 2014 il libro? In questi 8 anni ho intitolato a Mesmer questo grosso progetto, proprio in onore di Mesmer, che è il personaggio la cui centralità io ho colto per la prima volta grazie ai Wu Ming, ed è quindi un'occasione per me di ringraziarli per l'ennesima volta per aver così determinato quello che sarebbe stato il mio percorso negli anni successivi. E qui racconto la storia non di 6 mentalisti, ma di 6 mentaliste, che è una cosa stranissima. Se voi provate a scrivere in una mail ti racconto la storia di una mentalista, Google vi segnala l'errore, perché non prevede che l'espressione una mentalista esista. Google ha memorizzato tutte le mail mandate da sempre a lette, visto che non c'era mai l'espressione una mentalista, quindi ne ha dedotto che non è un'espressione possibile. È uno di quei bias che i sistemi automatici incamerano semplicemente perché leggono il nostro linguaggio e sono costretti a creare dei modelli di linguaggio altrettanto biased, altrettanto distorti in direzione, appunto in questo caso, di non incogliere la molteplicità dei generi, e quindi siete costretti a mandare la mail con le righette rosse sotto che dicono che è un errore. Per cui era così inconcepibile l'idea che esistessero delle mentaliste che mi sono detto: vado a cercare delle storie tutte vere e il più variegate possibile, per cui ognuna di queste protagoniste di questo libro utilizza i poteri della mente in realtà con un sotterfugio in tutti i casi, sotterfugi diversi, i più vari, e nella mia ricerca ho cercato intanto di capire in che modo impiegavano queste doti magiche per farsi largo nella vita, anche fuori dal palcoscenico, perché non tutte poi lavoravano davvero in teatro, diverse sì, ma per forzare delle barriere che erano imposte loro a causa del loro genere. Per cui sono storie ambientate tutte tra la fine del 700 e la metà dell'800, di donne che in teoria avrebbero dovuto stare al loro posto e che invece rifiutano la loro posizione utilizzando una volta tanto l'illusionismo, i trucchi, le retoriche, i sotterfugi del mentalismo nella vita quotidiana. E ho trovato così tanti esempi che mi sembrava assolutamente una buona idea metterli in sequenza. Il libro è scritto come un diario di viaggio, è il viaggio che ho fatto nell'estate del 2020. Sono partito da Torino, sono attraversato il Canavese, ho raggiunto le Alpi, ho attraversato Lione, Montpellier e Tolosa fino a Orléans, e in ciascuno di questi 6 luoghi trovo una personaggia diversa, ne racconto la storia, vado nei luoghi, per cui è al contempo una ricostruzione storica il più possibile rigorosa, perché ci sono tutte le note come se fosse un saggio, e lo è, però al contempo mi seguite, ed è già pensato telecamera a spalle, per cui ci si ferma davanti al cippo dove c'è quella notizia che si riferisce alla storia originale. Quando non trovo più il posto cerco di immaginarlo e quindi di sovrapporre mentalmente quello che c'era prima e di vederlo attraverso il muro che invece adesso è stato ridipinto o il teatro che non esiste più, ed è tutto un gioco tra l'oggi e lo ieri fatto sulle riviste dell'epoca, spinto da questo fascino. In che modo queste cose possono essere usate non tanto per meravigliare o solo per meravigliare un pubblico pagante che applaude e resta incantato dai poteri paranormali, ma come arma quotidiana di emancipazione, in questo caso di 6 donne che l'hanno utilizzata in questo senso.
Allora, Ma Mariano, da bravo mentalista, ha già anticipato la seconda domanda che gli volevo fare. E infatti, una cosa che mi permetto di aggiungere, Mariano, è che in effetti il mondo la storia della magia è sempre stata molto, molto maschile. Se non ricordo male, qualche anno fa tu hai realizzato un documentario che si intitolava Donne a metà, in cui veniva un po' analizzato il trucco della donna segata in due, che in pratica è la rappresentazione di un femminicidio, no? Se ci pensiamo bene, l'esaltazione proprio del potere maschile. Eppure noi tutte e tutti alla fine di quel numero di solito si applaude senza pensare quali sono i meccanismi anche che ci sono dietro. E una cosa curiosa che avevo letto è che questo spettacolo ha anche proprio una sua data di nascita ben precisa, il 17 gennaio del 1921, se non ricordo male, perché lo rappresenta per la prima volta un mago, un po' come forma di, come dire, per reazione di attacco nei confronti delle donne che in quel periodo chiedevano diritto di voto, per esempio. Quindi ha detto: adesso vi seguo in due, altro che diritto di voto. E un po' il tuo lavoro, Mariano, è questo qua, no? Di un po' decostruire queste storie, queste narrazioni che di solito anche nel mentalismo nascondono delle dinamiche di potere. Non so se ne vuoi accennare a una e poi dopo magari sentiamo anche Giovanni, visto che abbiamo citato l'Armata dei Sonnambuli, che tra l'altro è uscito nello stesso periodo in cui è uscito il tuo Arte di Stupire, hanno lo stesso acronimo, siete proprio messi siete messi d'accordo anche questo. Magari accenniamo una e poi sentiamo Giovanni cosa ci racconta.
A me aveva colpito Michela Murgia quando, segnalando su Donna Moderna il documentario, che dura 13 minuti, quindi mi piegate davvero poco tempo per vederlo, è su YouTube, aveva commentato: dopo averlo visto non vi interesserà più capire come si sega in due una donna, ma capirete il perché. Il punto è un po' quello. Io ho una formazione scientifica, quindi mi ha avvicinato alla magia l'idea di risolvere il mistero, in che modo si possono produrre delle cose apparentemente impossibili con il trucco. E quindi la mia infanzia è stata passata a imparare come si facevano i giochi di prestigio, e mi sono reso conto che dallo scenario dell'illusionismo manca praticamente sempre la domanda al perché. Si dà per scontato che quello sia un rito sempre uguale a se stesso e che si faccia così, e io sogno il giorno in cui un illusionista scenderà tra il pubblico e dirà: prenda una carta, e la persona gli risponderà: perché? Perché nessun illusionista ha una risposta. E invece il perché può essere più interessante, tant'è che nel documentario il come passa totalmente in secondo piano. Se volete sapere come si segue una donna, cercate i video del Masked Magician, che negli anni 90 negli Stati Uniti creò scalpore tra gli illusionisti perché spiegava in serie le tecniche dei vari giochi. Lì invece cerco di andare sul perché. Per lo stesso motivo Incantagioni poteva diventare un libro antifemminista, in cui si diceva: guardate queste ciarlatane, ciascuna ha provato a ottenere dello spazio, ma lì ha usato questo trucco, lì ha usato quest'altro, lì era chiaramente finto quello che faceva. Un libro di debunking. Un debunking, naturalmente, che conferma lo status quo, riporta l'attenzione sulla scienza e il valore dei fatti, completamente passando sopra al significato di quello che avveniva. Perché si commettevano queste truffe? Alcune, diverse di loro, sono personaggi totalmente amorali. Non sono persone con cui ci piacerebbe fare affari, perché probabilmente ne rimarremmo bruciate e bruciati. Mi affascina però con lo stesso fascino che si prova per Robin Hood, che era chiaramente un ladro, però rubava le persone giuste. In questi giorni che è morta la regina Elisabetta, sta girando su Twitter un frammento meraviglioso di David Graeber, che si interroga su questo cordoglio collettivo di tutte, anche di persone che apparentemente non mostrano la stessa attenzione verso morti di persone più vicine sul livello di classe rispetto alla regina. E lui ragionava che c'è una totale asimmetria dell'immaginario, per cui la cultura egemonica ci racconta le gesta dei reali, ci fa affezionare a loro, e per cui in momenti come questo piangiamo le loro sorti, e invece questa asimmetria dell'immaginario fa sì che non proviamo le stesse cose per persone invece più legate, più vicine a noi. L'ho amata come serie, ma se penso alla serie TV di Lady Oscar, con cui sono cresciuto, è una serie, sì, che apparentemente la protagonista si ribella da capo della guardia diventa invece capo del popolo, ma complessivamente l'intera serie è scritta per fare in modo di far capire che in fondo Maria Antonietta era una persona anche buona, e quindi l'ideologia dietro l'intera serie è comunque, beh, i reali sono comunque persone che meritano tutta la nostra vicinanza, e la povertà e l'oppressione lì è soltanto un po' una cornice. Qui ho scelto solo personaggi totalmente marginali, perché raccontare le storie nei margini serve un po' a curare quella simmetria e provare a mettere qualche elemento che sposti un pochettino il peso verso lontano dai reali e da questa commozione generale che, insomma, ci mette un po' a disagio.
Io venendo qui mi interrogavo sul titolo del libro di Mariano, e quando ci siamo incontrati prima di iniziare la presentazione mi auguravo che lui non mi rivelasse perché ha scelto di chiamare il libro Incantagioni, perché dicevo: ma mi sono fatto tutto un viaggio io, mi sono in qualche modo auto incantato, se poi lui mi fa invece il debunking del motivo per cui ha scelto questo titolo mi rovina tutto. Fortunatamente mi ha detto soltanto, così si parlava, e dice: ma non è un termine che ho inventato io, non è un neologismo, è un termine attestato nella lingua italiana, raro, che non veniva usato spesso, ma insomma c'è nei vocabolari. E così mi ha dato almeno, diciamo, un'informazione che avevo già, perché prima di venire, appunto interrogandomi sul titolo, mi ero andato a cercare Incantagione, se appunto fosse presente nel dizionario italiano. Beh, anzitutto io mi sono fatto l'idea che diciamo Incantagioni abbia vinto su incantesimi in quanto sostantivo femminile. Qui si parla di storie di sei donne incantatrici, e quindi incantesimi al maschile non sarebbe stato il titolo più giusto, mentre Incantagioni al femminile sicuramente è già molto meglio. Poi Incantagioni è formato da incanto, ovviamente, e c'è questo morfema che modifica la parola o il verbo incantare, agioni, no? che c'è anche in piantagione, che c'è in fienagione, che c'è in cacciagione. Tu prendi cacciare e poi la cacciagione è ciò che si ottiene cacciando, no? Tu prendi il fieno e la fienagione è l'insieme di tutte le attività che si svolgono intorno alla raccolta del fieno. Tu prendi le piante e la piantagione appunto è un'attività legata alle piante. Cioè con questo morfema si mette l'accento sull'azione, e infatti insomma l'etimologia del morfema latina è appunto dall'agire, quindi sono le azioni che incantano, e mi è sembrato che anche questo insomma rendesse il titolo molto adatto, perché non mette la sottolineatura come invece in incantesimi, che c'ha la radice degli ismi, no? Esimo, ismo, sono più o meno, hanno la stessa etimologia, la stessa formazione, e di solito insomma ne parliamo quando vogliamo parlare di una di un'ideologia, di un credo, di un insieme di pratiche legate però appunto a una dimensione più intellettuale, no? Quindi parliamo del catechismo, parliamo del protestantesimo, parliamo del cristianesimo, eccetera, eccetera. Sottolineare invece l'aspetto pratico, l'aspetto delle azioni che incantano, piuttosto che non della ideologia che potrebbe stare dietro all'incanto, mi è sembrato una scelta interessante. Non so se siano questi i motivi per cui Mariano ha fatto queste scelte, io non sono chiaroveggente, quindi non ho potuto leggere a distanza nella sua mente e nemmeno retrospettivamente, visto che sono scelte che invece di essere preveggente, postveggente, sono scelte che ha già fatto, però me la sono immaginata così. Nel titolo c'è la parola quindi incanto, c'è la parola incantare, e prima Mariano diceva, terminando il suo primo intervento, che le donne di cui racconta in questo libro hanno usato le incantagioni, hanno usato le azioni di incanto, hanno usato l'incanto come strumento di emancipazione. Ecco, e questo mi sembra che sia un tema interessante anche al di là delle singole storie che lui ha trattato. Cioè l'incanto può essere uno strumento di emancipazione. Noi di solito abbiamo l'idea contraria, ci è stata trasmessa un'idea opposta, no? Che invece l'incanto serve proprio a dominare la volontà di qualcuno, che serve a soggiogarlo, che serve a esercitare un potere, e quindi di conseguenza se vogliamo emanciparci noi ci dobbiamo disincantare, no? Dobbiamo in qualche modo smettere di meravigliarci di fronte al mondo e dobbiamo usare invece gli strumenti della ragione, gli strumenti che risalgono all'illuminismo, no? Del pensiero critico, per appunto non lasciarci incantare. Tant'è che in questo senso incanto in italiano ha anche un'accezione negativa, no? Io non mi lascio incantare vuol dire io sono una persona appunto ragionevole, alla quale non la si fa, che non la si può mettere nel sacco facilmente, e di solito insomma uno che non si lascia incantare è una persona che sa il fatto suo, no? Ragionando su questo mi veniva in mente che incanto in italiano, sempre per stare dalle parti delle parole e delle etimologie, la parola incanto ha anche un omonimo che però non è un sinonimo e non c'entra niente con la sua etimologia. Non so se vi viene in mente che c'è un altro incanto in italiano. Le aste. Esattamente, no? La vendita all'incanto. La vendita all'incanto è un'asta. Che c'entra con l'incanto, no? Uno potrebbe dire, beh, perché quando si fa un'asta tu ti lasci incantare, no? Dalla gestualità della persona che batte l'oggetto all'asta, ti lasci incantare da un rituale che in fondo è quello di alzare la mano, offrire di più, quindi sei portato a offrire di più ed ecco che è una vendita all'incanto. In realtà, appunto, sono due omonimi che però non hanno nessun legame né di significato né di etimologia. La vendita all'incanto viene da in quantum, cioè una vendita appunto secondo in cui viene proposta una quantità, viene proposta una cifra e si cerca di proporre, diciamo, pian piano la cifra più alta, chi offre di più si aggiudica l'oggetto. Quindi c'è un incanto che è legato al cantare come forma di sortilegio, formule magiche, no? E questo è il legame con la canzone, e un incanto che invece è legato alla quantità. E penso che siano i due incanti di cui ha senso ragionare. Quello legato alla quantità di solito in realtà potremmo descriverlo come un disincanto, cioè tutte le volte che noi ci limitiamo a tradurre fenomeni naturali, fenomeni psichici, relazioni, vita in numeri, in quantum, in quantità, noi stiamo facendo un incanto che disincanta, no? Cioè stiamo in qualche modo riducendo qualcosa che non è riducibile a numeri. Ed è un processo che noi vediamo continuamente verificarsi, no? In tutti gli ambiti, lo vediamo nell'ambito, e sempre di più, anche in maniera sempre più forte. Lo vediamo nell'ambito della scuola, no? Dove ci sono il sapere di una persona, le conoscenze che un allievo ha acquisito, che è in grado di restituire, le cose di cui è in grado di parlare vengono quantificate, vengono trasformate in voti, ed è una cosa che sta aumentando, no? È una pratica che aumenta. Io mi ricordo quando ho fatto le medie, sono uscito dalle medie e c'erano quattro giudizi con cui uno dava l'esame di terza media, prendevi ottimo, distinto, buono, sufficiente, no? Adesso i miei figli, c'è chi ha preso 10, 8, 7, 6, sono stati reintrodotti, no, dei numeri per valutare la prestazione di uno studente. Questa pratica di incanto che disincanta chiaramente ha radici antiche, no? Viene dalla rivoluzione scientifica, viene dall'età moderna, viene dall'idea che per controllare tutta una serie di fenomeni, per poterli studiare, per poterli prevedere, per poterli riprodurre, per poterli misurare, servisse questa riduzione a quantità, no? A numeri di ciò che in realtà non può essere tutto ridotto a numeri, no? Qualcosa rimane sempre fuori, qualcosa avanza da questa operazione di riduzione, e questa operazione ne porta con sé delle altre. La riduzione di tutto quanto a unità di misura, la riduzione di tutto quanto a funzioni, a cose che devono funzionare, alla funzionalità, no? Di nuovo dall'ambito della scuola mi viene in mente io da ragazzino, se avessi dovuto criticare una materia, insomma, avrei detto che era una rottura di palle, no? Che non mi interessava, che mi faceva schifo. Spesso mi capita e mi è capitato, insomma, con i compagni dei miei figli e con i miei stessi figli, di sentirgli dire che invece una materia non piace, no? Perché a cosa mi serve? Poi a cosa mi serve? No? Cioè, di solito la mia risposta è sarebbe bello che la scuola ti trasmettesse proprio delle cose che non servono, delle cose che non ti saranno utili, no? Per forza, già nell'ottica di come le utilizzo, come le faccio fruttare, come le trasformo in fondo in, di nuovo, numeri, no? In valutazioni, in curriculum, in test, in superamento di test, in competenze con cui competere. Anche lì c'è una riduzione, no? Un disincanto. Invece di dire mi piace studiare l'inglese perché questo mi permetterà di leggere Shakespeare in lingua originale o di parlare dei problemi del mondo con altre persone, di potermi confrontare con gente che non parla la mia lingua, spesso si dice ma l'inglese mi servirà per lavorare, no? Ma già a 13 anni dicono studio l'inglese perché ormai se no non si lavora, no? Non si va da nessuna parte senza l'inglese. Ecco allora che l'altro incanto, non l'incanto dell'in quantum, non l'incanto di questa riduzione di tutto a unità di misura, a numeri, a funzionalità, al che cosa mi serve, l'incanto invece di ciò che rimane fuori da questa riduzione può essere effettivamente, credo, uno strumento di emancipazione. Uno strumento cioè per riscoprire la meraviglia. Meraviglia, anche lì, se vogliamo fare l'etimologia, la meraviglia viene da mirare, mirare viene da una radice proto-indoeuropea, smir, che è la stessa di smile, vuol dire sorridere, vuol dire ridere, no? Vuol dire appunto quello stupore che ti disegna un sorriso in faccia. Ecco, essersi privati di tutta questa dimensione in nome invece della possibilità di controllare il mondo attraverso i numeri, ci ha fatto perdere questa capacità di sorridere, di stupirci. E il problema è che quei numeri, quelle quantità, in certi ambiti della vita sicuramente ci sono utili, no? Sicuramente ci servono a comportarci e a ottenere dei risultati, ma in molti altri ambiti assolutamente no. Ci sono molte altre cose oltre quello, no? E l'incanto del disincanto è che invece esista soltanto quella dimensione, e che soltanto quella dimensione razionale, fredda, che non si lascia trasportare dalle emozioni, che sta sui numeri, che sta sul calcolo, che sta sulla precisione, che non è mai ambigua, che non è mai imprecisa, sia l'unica possibile, sia l'unica che degna di essere attraversata, no? Lo stesso fatto che appunto il farsi incantare sia considerata una cosa negativa è indice del fatto che le nostre relazioni sono troppo spesso relazioni basate sul mercato, perché in fondo Farsi incantare è una cosa negativa se devo fare degli affari. Insomma, se devo comprare una cosa da lui e lui mi incanta facendomi credere che la cosa che mi sta per vendere ha un grande valore e invece non ce l'ha e io la pago molto, certo, essersi lasciato incantare ha uno svantaggio per la mia vita. Ma se poi questo non lasciarsi incantare lo applico a qualunque altro tipo di relazione, di rapporto, di legame con il mondo, ecco che invece finisco per perdermi molto. E che la mia vita finisce per essere più povera, no? E per cancellare tutta una serie di cose interessanti. Mi veniva in mente un'altra questione oggi all'ordine del giorno, no? Quella dell'energia. È chiaro che se noi dobbiamo, diciamo, parlare in termini fisici, il concetto di energia è un concetto utile, è un concetto che ci permette di confrontare, no, diverse forme di produzione dell'energia e di lavoro. Il fatto di avere delle unità di misure che la possono calcolare è sicuramente importante in certe attività, ma come diceva qualcuno, insomma, la gente non ha bisogno di kilowattora. La gente ha bisogno del fuoco per scaldarsi la roba, per cucinare la roba da mangiare, ha bisogno di riscaldamento per vivere le giornate più fredde in maniera confortevole, ha bisogno della luce per illuminare la casa durante la notte, no? E sono cose differenti tra loro, così come sono molto differenti tra loro un mulo che fa girare la ruota di un mulino e una cascata d'acqua. Se a qualcuno nel 1600 avessero detto: sai che una cascata d'acqua, il vento che soffia, un mulo che fa girare la ruota di un mulino e il fuoco che accendi nel camino sono in fondo la stessa cosa, avrebbe detto: questo è un incanto, no? Questa è una cosa che non avrei mai immaginato. Oggi le consideriamo tutte forme diverse di energia. Benissimo, insomma, se devo quantificare quanto lavoro fa ognuna di queste cose, può essere interessante, ma appunto il mondo non è soltanto un laboratorio di fisica e non è soltanto produzione tecnologica di energia, no? Che cosa ci perdiamo se smettiamo di vedere la differenza tra una cascata, il vento che soffia, un mulo che fa girare la ruota di un mulino e il fuoco che brucia dentro un forno? Ecco allora che l'incanto quello delle canzoni magiche, l'incanto quello della meraviglia, pensiamo che possa essere uno strumento per ritrovare questa molteplicità del mondo, per ritrovare questi altri mondi possibili, e vie diverse per arrivare a questi altri mondi possibili, dei quali spesso invece ci è stato raccontato che erano soltanto degli inganni, che frequentarli era una fuga. Ci sono stati diversi momenti nella storia, no, dove l'idea del in quantum, quel tipo di incanto, si è imposto. Noi, si citava prima l'armata dei sonnambuli, molto spesso appunto si lega la rivoluzione francese all'illuminismo. Se uno va a vedere, insomma, anche già nella rivoluzione francese c'era già molto romanticismo, no? C'era già molta critica anche a un certo tipo di razionalità. Sicuramente c'è stato un periodo in cui tutte queste forme di incanto legate appunto al sortilegio sono state infilate tutte quante insieme nella categoria del riflusso. Alla fine degli anni 70, quando appunto si comincia a sentire l'odore degli anni 80, interessarsi a questo tipo di realtà, a questo tipo di incanti, era considerato un allontanarsi dalla lotta politica, un rinunciare, no, alle battaglie che fino a quel momento, per almeno un decennio, erano state importanti, avevano ottenuto risultati all'avanguardia, e invece fuggire nell'ufologia, fuggire nella magia, fuggire nei movimenti spirituali New Age, eccetera, eccetera. E certamente in parte c'era tutto questo, coglieva anche un bisogno di fuga, ma non era soltanto una fuga. C'era un bisogno di incanto che anche oggi noi dobbiamo trovare il modo di soddisfare, senza che questo appunto ci porti all'irrazionalità, senza che questo ci porti a esaltare qualunque forma alternativa di descrizione del mondo, per cui va bene il terrapiattismo, va bene qualunque, ma appunto il terrapiattismo è la conseguenza del fatto che il desiderio di incanto è stato messo in un canto, è stato accantonato, no? E di conseguenza ecco che risposte che sono tutt'altro che emancipatorie, risposte a questo bisogno, hanno la meglio. Se vogliamo che invece siano risposte emancipatorie a dare una risposta al bisogno di incanto che inevitabilmente abbiamo, perché appunto ci sono tanti altri mondi oltre ai mondi dell'inquantum, ecco che un lavoro come quello di Mariano diventa fondamentale, non soltanto un lavoro storico ma anche un lavoro politico.
Grazie davvero Giovanni per quello che ci hai detto. Mi viene in mente una cosa, una sollecitazione. E ogni tanto si ragiona sul, appunto, l'incanto, il sortilegio del capitale, no? Di questo modello neoliberale, quindi quello del pensiero unico, del non c'è alternativa. Appunto dominato da, ne parlavate forse anche l'incontro all'Elba, da algoritmi e da individualismo. E io penso anche uno spazio come questo, che sono spazi collettivi, penso che si debbano trovare delle strategie di reincanto, no? E penso che queste strategie, se si trovano in maniera collettiva, è importante anche l'aspetto proprio del lavoro collettivo. E ritengo che quello che potete fare voi con la letteratura, che è appunto una finestra, uno sguardo diverso sul mondo, e penso anche con la magia, con lo stupore e la meraviglia, possano essere appunto degli strumenti assolutamente utili per questo reincanto di cui probabilmente c'è bisogno. Quindi grazie davvero per le tue sollecitazioni. E non so se volevi aggiungere qualcosa tu, Mariano, sul reincanto.
Mi hai fatto venire in mente che se volevi riempire la strada fino a laggiù dovevi invitare una influencer e veniva sicuramente tutta Reggio Emilia e provincia. E tipicamente le persone che sono influencer sono tali perché fanno dei numeri pazzeschi. Ragion per cui, nel definire di chi parlerò, di chi racconto la storia in questo libro, volevo le anti-influencer in assoluto, per cui il criterio che mi sono dato è: non devono apparire neanche su Wikipedia. Se compaiono su Wikipedia vuol dire che in qualche modo il loro spazio l'hanno trovato nella storia umana. Nessuna di loro, fino all'uscita del libro, appariva su Wikipedia. Poi dopo magari qualcuna gliela... è perché saremmo riusciti a rievocarle. Infatti il paragone più bello che io mi sono sentito fare di questo libro durante una presentazione è stato: tu hai praticamente costruito Jurassic Park. Che cos'è Jurassic Park? È il luogo dove una stirpe di tante specie animali ormai estinte vengono rimesse in vita per vedere dove può portare una storia ormai che sembrava morta lì, che è quella dei dinosauri. Quello che faccio nel libro, infatti, è di raccontare storie evidentemente fallite, altrimenti avrebbero almeno lasciato una traccia su Wikipedia. Ed è più che fallite, sono dimenticate, rimosse. Nessuna di loro in qualche modo può dire di aver vinto, se si prende il punto di vista della grande storia con S maiuscola, perché la storia le ha rimosse. Ciascuna però ha ottenuto delle vittorie che è davvero un peccato dimenticare soltanto perché non hanno fatto la grande storia. Molti di noi qui non faranno la grande storia, ma la loro vita sarà piena di piccole vittorie. Per cui riportare in vita, facendo questi esperimenti di genetica spinta, queste personaggi e rimetterle in relazione all'oggi, tutti i paradossi del film di Jurassic Park fanno vedere quale casino viene a mettere vecchi animali nati in un certo contesto nel mondo moderno. Io sono molto incuriosito di vedere che cosa faranno queste sei donne nel mondo oggi, interagendo con internet, con le manifestazioni di oggi che sono diverse da quelle di un tempo, e in che modo delle storie apparentemente abortite in quella linea temporale, rimesse in vita oggi, possono produrre degli effetti. E in effetti quello che sto sperimentando dai feedback che ricevo è che sono storie che in qualche modo riprendono vita, e nelle storie personali si trovano contatti, coincidenze. Ve ne voglio raccontare solo una delle storie qui dentro, che sono tante, per darvi un po' anche la misura di quanto possono essere assurde. Se io avessi scritto queste storie come dei racconti romanzati, probabilmente l'editore me l'avrebbe restituiti dicendo non esagerare, cioè ci stiamo rivolgendo a delle persone adulte, metti delle robe che siano minimamente credibili. Invece parlando di realtà e occupandomi di storie vere posso esagerare, perché la realtà è più a volte esagerata e estrema rispetto a quanto può inventare un narratore che la storia se la inventa. La quinta protagonista di queste pagine, Prudence Bernard, faceva la sonnambula. Fare i sonnambuli era una professione nell'Ottocento. Oggi invece è trovarsi in cucina in piena notte e non sapere come ci sia arrivati. Invece all'epoca era una cosa che faceva guadagnare dei soldi, perché in stato di sonnambulia molte donne, pochi uomini, acquisivano delle doti paranormali, gli si apriva il sesto senso, il terzo occhio, e per esempio riuscivano a vedere attraverso l'epidermide i problemi all'interno dello stomaco, per cui rilevavano tumori, cisti, occlusioni, e quindi venivano portate in tour dai magnetizzatori che le utilizzavano come ecografi, ed erano degli straordinari strumenti diagnostici. E ovviamente quando costoro iniziano a capire il potere che questo dà loro, alcune ne approfittano, ed è il bello della storia, per cui il libro è pieno di capovolgimenti di potere in cui quando costoro capiscono che possono approfittarne lo fanno. Prudence Bernard, oltre a fare queste attività mediche, presentava spettacoli con il marito di trasmissione del pensiero e doveva presentare fenomeni telepatici che fossero credibili e che sembrassero veri, quindi si doveva allineare alla coscienza scientifica di quel periodo. Qual era la coscienza scientifica del periodo? A Parigi nel 1850 un certo Benoit indice una conferenza stampa dicendo di aver inventato la comunicazione senza fili, molto prima dell'invenzione delle onde radio. Com'era possibile? Utilizzando delle lumache. Lui prendeva coppie di lumache, le faceva copulare a due, per cui faceva fare l'amore a due lumache, poi le separava e scriveva la lettera A sul dorso di ciascuna, avendo scoperto che nel momento in cui le due erano state unite sessualmente, si era creato un legame magnetico di un qualche fluido che le aveva reso quella coppia unica, per cui accarezzando il dorso dell'una, all'altra istantaneamente si rizzavano le antenne. Questo avrebbe consentito di comunicare da qui agli Stati Uniti, costruendo due ruote più o meno di queste dimensioni, con 21 alloggiamenti, con 21 lumache, corrispondente alle lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, una seconda ruota identica con ogni lettera la compagna corrispondente, e quindi mandando negli Stati Uniti una seconda ruota e mettendosi d'accordo, che ne so, alle 7 di ogni giorno si mandavano dei messaggi, io potevo mandare delle lettere, una lettera alla volta, come nelle sedute spiritiche prima e come nella comunicazione Morse dopo. Fa questa dimostrazione in pubblico, la dimostrazione funziona, per cui sui giornali questa roba esce in grandi titoloni. Lui addirittura arriva a immaginare lo smartwatch, perché dice: se riusciremo ad allevare delle lumache abbastanza piccole, ovviamente pensava allo smartwatch da taschino perché non c'era ancora l'orologio da polso, però immaginate di mandare gli sms accarezzando le lumache. Questa era scienza, e scienza in realtà pseudoscienza, perché questo qui era un truffatore, nel momento in cui ovviamente la dimostrazione davanti ai giornalisti era truccata, c'era in realtà un complice che mandava le lettere da una stanza all'altra in segreto, ma la cosa apparentemente funzionava, quindi sui giornali era vera. E dopodiché lui scappa con la cassa, come si fa in questi casi, e lasciando i parigini senza nessuna smentita, per cui c'era l'ipotesi che la cosa non funzionasse, ma dopo che i titoloni grossi che l'avevano annunciata dicevano che era vera, prima che tutti i parigini si convincano che non è così. Ci vorranno poi gli inglesi che prenderanno in giro i francesi da Londra dicendo guardate questi a cosa credono. Per cui per mesi i parigini vogliono vedere questa cosa e non si può, perché non si trova più il tizio che l'ha inventata. Che cosa fa Prudence, che in quei mesi aveva lo spettacolo a Parigi? Fa caro. Questa sera alle ore 10, nel passage Jouffroy, che è il passaggio di Parigi più bello che ci sia ancora adesso, c'è ancora il posto dove facevano questo numero di telepatia, c'è una ditta di telecomunicazioni, il che mi sembra... lì, alle 10, al termine dello spettacolo di illusionismo dei due, alle 10 iniziava la telepatia escargotique, la telepatia degli escargot. Il messaggio sottofondo era non utilizzeremo veramente le lumache, ma poiché io e mio marito abbiamo contatti continui, essendo appunto sposati in modo regolare, questo scambio è avvenuto a suo tempo, e quindi metteremo in scena esattamente quello che avrete visto con le lumache. E loro proseguono in questi numeri telepatici che fino al giorno prima erano dovuti ad altro, e da lì invece, per monetizzare quell'attenzione per le lumache, diventa la telepatia escargotica. E ho ritrovato questi ritagli bellissimi con telepatia escargotique a 10h della soir, che dura per un po', per pochissimo non l'abbiamo avuto in Italia, perché la coppia si è esibita in Italia subito prima dell'annuncio di queste lumache, altrimenti anche a Torino, Milano e poi Venezia avremmo avuto questi numeri di telepatia escargotica.
Solo per dire che già da questo racconto, ma poi leggendo il libro, una delle cose che fa Mariano è appunto proprio perché il libro è concepito anche come un viaggio sui luoghi, no? Dove appunto rileva che nel luogo dove avvenne la telepatia escargotica c'è una agenzia di telecomunicazioni, insomma cerca di immaginare i luoghi che non ci sono più, cerca di sentire anche, no, in che modo il posto dove certe cose sono avvenute ha influito su come sono avvenute. Insomma, uno degli interessi di Mariano che abbiamo in comune anche la psicogeografia. Che cosa fa con tutto questo? Anche questa è un'operazione di reincanto, no? Anche questa è un'operazione di meraviglia, e che c'entra molto con la cosa che lui prima diceva, di aver scelto sei personaggi che non sono su Wikipedia, non per dire male di Wikipedia, no? Che è una straordinaria impresa collettiva anche per certi versi, no? Con tutti i suoi pro e contro, con tutti i conflitti e le dimensioni problematiche che hanno le imprese collettive. Ma che cosa c'è di secondo me molto interessante in questa affermazione che ha fatto, che parte una delle tante ragioni dell'attuale disincanto è anche la velocità con cui ci viene promessa la conoscenza, cioè lo spazio-tempo, vorrei dire, che ormai separa il non conoscere dal conoscere, il non avere un'informazione dall'averla, non sapere dal credere di sapere, è molto breve, no? Noi andiamo su Google, digitiamo un paio di parole chiave, siamo diventati più o meno bravi a farlo e abbiamo delle risposte. Molto spesso ci accontentiamo della prima risposta, a seconda insomma del tipo di ricerca che dobbiamo fare, ma a meno che non siamo dei ricercatori storici, delle persone che devono scrivere un articolo particolarmente approfondito, insomma in migliaia di situazioni quotidiane noi clicchiamo e ok, quella lì è la risposta, no? Quella lì è. E in tantissime situazioni, no? La velocità con cui ci viene data la risposta è ciò che conta, no? Le stesse agenzie di informazione, gli stessi quotidiani ormai ritengono più importante il tempo in cui una notizia viene data che non il contenuto o il livello di approfondimento della notizia stessa. Insomma, l'importante è arrivare prima di altri e in tempi che ormai si sono sempre più ridotti, no? Allora, una strategia di reincanto è quella di mostrare invece quanto ci può essere in mezzo tra il non conoscere e l'effettivo conoscere. e l'essere davvero andati nei luoghi dove una vicenda si è svolta, aver interrogato quei luoghi, averli guardati, esserseli immaginati, essere andati in archivi, aver cercato giornali dell'epoca e tutta la ricerca che Mariano ha fatto rispetto a questo e che nel suo libro non dà soltanto, diciamo, come risultato la storia che è stata trovata, no? No, quindi non c'è soltanto la magia, ma c'è anche per certi versi il racconto di come la magia è stata costruita, cioè il racconto della sua ricerca. Anche questo penso che ci aiuti, no? a ritrovare l'incanto del passare dal non sapere al sapere, no? La meraviglia del trovare delle risposte, del trovare con fatica, con tempo, investendoci energie, del trovare delle risposte, delle conoscenze, cosa che appunto in molti casi ormai ci è stata sottratta e abbiamo dimenticato.
Chiaramente, se qualcuno ha delle domande, vuole fare domande, curiosità, Giovanni e Mariano sono qua a completa disposizione. E mentre voi ci pensate, perché sicuramente avrete qualcosa da chiedere, voglio dire solo una cosa. Allora, il libro appunto è Incantagioni, sono le sei storie, che tra l'altro Mariano le ha definite come un videogioco degli anni Ottanta. Io giocavo negli anni Ottanta ai videogiochi, quindi sono cinque livelli preparatori e il sesto livello è il grande mostro da affrontare, quindi questa immagine. E oltre al libro che ha portato oggi Mariano è il dossier, magari se ci vuoi dire due cosettine sul dossier, tra l'altro che è edito da una piccola casa la Mariano Tomati, niente, se ci vuoi appunto dire anche il dossier di cosa parla. Intanto voi pensate alle domande.
Giovanni segnalava appunto che il libro racconta anche un po' il suo farsi, che è un tipo di poetica che io, come dire, ho appreso proprio nel laboratorio Wuming della Wuming Foundation, perché scrivere il romanzo è un lavoro, raccontare come si scrive il romanzo è un altro lavoro, e fare le due cose insieme è magia. Per cui ho visto che loro lo hanno fatto con risultati tali, per cui mi sono detto wow, questo è un modello molto bello. Ed è stranissimo, perché la magia in teoria è solo quello che si vede, quello che c'è dietro non va visto, invece aprire il meccanismo è qualcosa di inaspettato. Io nel ricostruire queste storie mi sono imbattuto in archivi così pieni di cose che io mi sono ovviamente trascritto, messo da parte, eccetera, e che a un certo punto mi sono detto beh, rendiamo disponibile anche quello, perché se qualcuno davvero con il microfono e il telefonino volesse farsi il giro, riraccontare queste storie per farne un podcast, avere questi documenti in più che io ho trovato e che ho lì, e poterli sfogliare e trovare tutte quelle sottostorie che non hanno trovato spazio nel libro principale, può essere una buona idea. Per cui le ho messe insieme, il dossier ripercorre le sei storie con i documenti originali, quindi ci sono tutte le recensioni italiane degli spettacoli di queste sonnambule, i vari dossier giudiziari per tutti i casini che hanno dovuto passare le varie Vanna Marchi, di cui racconto le vicende. L'ultima storia a cui ho fatto accenno è una storia da incubo, per cui l'ultima delle sei protagoniste è costretta a superare tutte le cinque sfide affrontate singolarmente dalle prime cinque, senza conoscerle, quindi senza sapere come ne erano uscite, tutte contemporaneamente, per cui la difficoltà è una difficoltà tipica dei videogiochi dell'ultimo livello, in cui tu hai imparato a fare cinque cose diverse nei primi cinque, e nell'ultimo devi mettere insieme tutte quelle energie per sconfiggere il boss finale. L'ultima storia è così, che è quella della donna invisibile. E quindi il dossier contiene tutto, compreso uno spartito musicale, perché l'ultima, vi anticipo questa cosa senza spoilerare nulla, l'ultima delle protagoniste di queste pagine, la donna invisibile, era la figlia del tizio che a Parigi presentava il numero della donna invisibile. Voi pagavate un biglietto, entravate in una stanza e non vedevate nulla. ovviamente solo così non sarebbe bastato, e quindi potevate parlarci con questo nulla, era una sfera di vetro appesa al centro della stanza, però la donna, sua moglie, rispondeva da dentro la sfera e potevate interagire con lei, che era stata trasformata in puro spirito. E naturalmente lo puro spirito non era veramente quello della moglie, che invece era chiuso in un armadio sigillato per giornate intere, immagino quando scappava pipì o veniva a starnutire o il giorno del ciclo, che vita si doveva far lì dentro. E era la donna invisibile per chi andava a pagare. In realtà l'invisibilità era, come sappiamo, meramente il racconto teatrale. In pratica era una donna reclusa che doveva lavorare lì e pipa. Donna che si ribellerà naturalmente a questo destino. Sua figlia un giorno si risveglia in un manicomio per motivi inspiegabili. Gli viene comunicato che alla famiglia è stato comunicato che lei è morta, e diventa invisibile agli occhi di tutti, della società, dei suoi, eccetera, e deve capire che diamine di parentela ci sia tra l'esperienza che faceva la moglie di suo padre e quella che lei sta vivendo. Ed è un gioco di prestigio atroce che però entra nella vita di questa donna di metà 800, da cui lei ovviamente deve sfuggire. Per cui l'ultimo capitolo è un po' come se fosse il finale dello spettacolo, con Houdini che viene legato e deve liberarsi. E lei era una pianista, componeva musica per il piano, cantava, faceva lezioni di canto e di pianoforte, e quindi in manicomio ho provato in tutti i modi a dire al direttore: guardi, io, cioè, ci deve essere un problema, io ero un'affermata pianista, e se ci fosse stato Google sarebbe bastato metterne nome e cognome, saltava fuori subito tutta la sua produzione, cosa che succede oggi. Cioè, se andate su Gallica, la biblioteca di Francia, trovate gli spartiti delle sue canzoni. In un'epoca in cui non c'era Google e in cui, quando si entra in manicomio, è chiaro che tutto quello che dirai è frutto di follia, questo non è mai servito per restituirle questa identità che lei in qualche modo ha gridato per anni e anni e anni, e non vi dico come va a finire per non rovinarvi il finale. Oggi invece si può trovare la sua musica, e facendo qualcosa di molto poco accademico, perché non è tipico delle dissertazioni accademiche, io ho recuperato lo spartito, poi poiché mio padre suona il pianoforte, gli ho fatto suonare questa musica, e poi la mia amica Alice, che tra l'altro è qui e per la prima volta la posso ringraziare di persona dal vivo, mi ha prestato la voce, per cui ha dato voce a RCD, Rui, e quindi mi ha regalato l'MP3 con la canzone, che purtroppo non è risuonata dove doveva risuonare, e quindi non sono solo riuscito a dare una voce, a ridare una voce a queste donne, ma addirittura un canto e una musica, per cui se volete alla fine, prima di chiudere, vi farò sentire questa musica che non si sente dal 1853, se non sbaglio.
Vediamo se ci sono domande, curiosità. Oh, c'è, vieni Carla.
Strutturato. Non ho preparato nulla di strutturato, ma vado così all'impronta. E anche tra l'altro perché ho letto il libro in modo molto disordinato, cioè a pezzi, proprio perché volevo appropriarmi dell'incanto in una volta sola, insomma, così questa esigenza che ho sentito molto forte. E dunque, cioè, ci sono molte cose da dire, ma insomma cercherò di essere sintetica e poi di fare una domanda, di chiedere una cosa a Mariano. E, allora, credo che ti abbia pronunciato una frase molto significativa, e cioè il ribaltamento del potere. Ed è da questo che vorrei partire. Non a caso, insomma, è un libro in cui si raccontano le storie di donne, esclusivamente di donne. E l'accostamento, il ribaltamento del potere, storie di donne, mi piace molto, io sono una femminista e anche transfemminista. Ho letto tra l'altro una recensione al tuo libro in cui si parlava appunto di questa chiave di lettura femminista e anche transfemminista. Se non ricordo esattamente, forse la giornalista della Stampa, è possibile. Terranova, esatto, Terranova. E mi è sembrata interessantissima, insomma. E quindi credo che dovremmo approfondire un po' questo aspetto. Le chiavi di lettura sono tante, quindi mi rendo conto, ma credo che questo sia estremamente significativo. Terranova, appunto, ha detto una cosa che riguarda un racconto che fa nella prima pagina del libro e che dal suo punto di vista, a me è parsa la stessa cosa, dal suo punto di vista è come, come dire, il concept di tutto il volume e l'idea originaria, insomma, perché chiaro, quando scatta la voglia di scrivere qualcosa, insomma, è sempre un'idea originaria, poi magari quella si modifica nel tempo. Ma... E lei diceva appunto che in questo racconto è contenuta questo concept o idea originaria. E quindi ti chiedo di raccontarcelo. I protagonisti sono un maiale malandato, mal ridotto, sono una contadina, una donna che fa la contadina, anche lei piuttosto insomma, mal ridotta, e un uomo invece è ricco, che insomma, è un ventriloquo anche, quindi possiede uno di quegli strumenti dell'incanto. E insomma la cosa così va a finire male dal nostro punto di vista, no? Che partecipiamo. E quindi io sono d'accordo, ecco, con questa e vorrei che appunto tu ci dicessi qual è il tuo, così, la tua motivazione appunto femminista e transfemminista, se c'è ovviamente, io penso che tu non possa negare questo aspetto. Mi interessa molto. Io sono una che ha sempre apprezzato chi fugge con la cassa, soprattutto se chi fugge con la cassa è una donna, perché sappiamo che è sempre stato più difficoltoso per le donne. E quindi, insomma, anche il risarcimento che tu fai a queste donne, la giustizia. Io ho sentito questa specie di, anzi no, questo senso di giustizia. Che dà alle loro vite, alle scelte che hanno fatto, che a volte sono scelte appunto anche non oneste, anzi nella maggior parte dei casi lo sappiamo, e che però consentono loro appunto di fare questo ribaltamento del potere e di avere comunque insomma almeno un pezzo di vita in cui loro hanno la possibilità di riscattarsi, di essere qualcuna e di anche cambiare la cultura, la mentalità, ok? Quindi ecco questo. Grazie.
Beh, se hai questa tendenza sulla cassa, da non una di meno, bisogna... Come amministratrice, no.
Come cassiera, dici. Grazie Carla per la domanda, lascio a Mariano.
Grazie soprattutto per aver usato l'espressione transfemminista, che è la mia preferita, perché purtroppo bisogna, da un po' di tempo bisogna dirlo, bisogna aggiungercela per posizionarsi in modo chiaro. E, l'uomo a cui fai riferimento è un certo Comte, che era il più grosso illusionista dell'epoca, siamo nel 1816, era il più grande illusionista francese, si trovava a Masson, questo paesino dell'Alta Savoia, sopra Lione. E doveva farsi pubblicità, quindi come fa Giorgia Meloni, vai ai mercati e ti fai vedere lì col banchetto, e lui, passando attraverso il popolo, avvicinava le persone più sfortunate, in questo caso una contadina che trascinava il suo maiale malandato, e pronto a tirarle un tiro in modo che si parlasse di questo tizio e questa cosa portasse gente a teatro la sera. E quindi prende di mira costei, le chiede quanto costi il maiale, lei dice che il maiale capisce subito, lei tra l'altro è bellissimo, perché la storia che ci viene raccontata è che lei capisce subito che è per prenderla in giro, non ci casca, quindi all'inizio si schermisce, lui fingendosi in buona fede insiste, lei alla fine risponde con una cifra enorme, perché non vuole vendere nulla, non vuole certo vendergli il maiale, e sa benissimo che lo sta solo prendendo in giro, e a quel punto lui, il ventriloquo, fingendosi il maiale, modificando la propria voce, proiettandola sul maiale, fa dire al maiale: ah, questa vecchia megera la sta prendendo in giro, io valgo molto meno, sono l'animale più insulso di tutto il mercato, e questa donna è un'imbrogliona. A quel punto tutti terrorizzati da un maiale che ha acquisito la parola, iniziano a menare sia l'animale sia la donna, accusandola di essere una strega, e intanto lui se la svigna ridendo. E questo episodio noi lo sappiamo perché è riportato con orgoglio nella biografia di Comte, per cui Comte, un uomo ricco, potente e noto, che sa che il suo pubblico riderà con lui e darà di gomito in un con un racconto, con un aneddoto che contiene tutto, perché c'è il classismo, c'è il sessismo, c'è lo specismo, e mi sembrava una summa di tutto quello che la magia può essere e oggi tante volte è. Per cui, ripensando al titolo del romanzo appunto di Wu Ming, che ha segnato un po' per me il battesimo di questa, in questo ambito, ho detto: io devo convocare un'armata di sonnambule per vendicare questo affronto, e ciascuna di loro lo farà in modo diverso. Per cui, Dio mi perdoni, ovviamente Kill Bill, un film problematico dal punto di vista del femminismo, da mille punti di vista, però l'idea di lei che sull'aereo fa la lista delle sei persone da colpire e una per una le segna con una riga, mi piaceva, per cui c'è anche un po' un revenge movie, se vogliamo, c'era questa, e sono contento che tu l'abbia colta e soprattutto apprezzata, perché c'era sicuramente questa carica. Un'altra cosa che però forse passa più in secondo piano, e non l'ho mai detta alle presentazioni, ma che mi piace anche esplicitare, è che non solo loro stanno facendo questo lavoro, ma io cerco tutte le volte che racconto la loro storia di mettere in campo storie di donne contemporanee che ricostruiscono queste storie. Quindi cito i lavori di Clara Gallini, che ha scritto La sonnambula meravigliosa, che è una storia del mesmerismo in italiano importantissima, Alison Winter, che fa lo stesso con la storia del mesmerismo inglese, che io ho citato in tutti i modi possibili, Selene Pascarella, che è una compagna laziale, che ha scritto, trovate anche sui libri del banchetto, la cui scrittura della vita di persone, di personaggi indifendibili, penso al capitolo che dedica Anna Maria Franzoni nel suo libro Tabloid Inferno, sono pagine che grondano una pietà e una cura per l'individuo al di là della mostrificazione che se n'è fatta, che per me sono state assolutamente d'esempio, per cui nelle parti in cui devo raccontare i fatti simili Vanna Marchi interpello direttamente Selene e le chiedo, ed è lei che mi aiuta a decifrare questi casi, cercando nel capitolo in particolare sulla Sibilla Moderna, che viene messa in galera, viene minacciata di finire in galera, viene processata e condannata. Racconto la storia come la racconterei col pilota automatico, come farebbe un giornale, poi mi fermo come Vilo il Coyote quando ha corso troppo in là e si rende conto di trovarsi sull'abisso, e dico: si può tornare indietro, posso fare retromarcia e riraccontarla grazie a Selene, e utilizzando il filtro di narrativo di Selene provo a riraccontarla e vedo che l'esito è completamente diverso, per cui in qualche modo, rendendomi conto che un modo anche per non essere violenti sulla donna parte anche solo dalla scrittura, perché la violenza non si agisce solo fisicamente ma anche nel racconto, e questa è una lezione che Selene fa in maniera, per cui anche chi vendicava costoro dovevano essere donne, il più possibile l'ho fatto, cercando in qualche modo di sfruttare il mio privilegio da maschio, che siamo tutti maschi qua, no? E più facilmente abbiamo il megafono in mano, almeno cerco di far parlare reggerlo e far parlare delle donne. Quindi questa è stata un po' l'operazione.
Grazie. Qualche altra curiosità? Allora magari ci avviamo verso la conclusione. Io volevo chiedere a Giovanni se ci raccontava qualcosa anche dello spettacolo L'Uomo Calamita, che andremo a vedere, molti di noi andranno a vedere più tardi. E poi non andate via, che magari alla fine, oltre ad ascoltare l'MP3, magari proviamo anche un po' di mentalismo in diretta. Intanto sentiamo Giovanni.
Beh, allora, brevemente, L'Uomo Calamita è uno spettacolo di circo, letteratura e musica e magia, che cerca di tenere insieme questi ingredienti. C'è un musicista che suona dal vivo, in particolare una batteria con vari effetti elettronici. Io racconto la storia di un artista circense, Sinti, che durante la Seconda Guerra Mondiale diventa un partigiano antifascista, storia inventata, quella diciamo dell'uomo calamita, ma storia che in realtà è verosimile, perché casi del genere ci sono stati. C'è il caso più noto, quello di una intera brigata partigiana, i Leoni di Breda Solini, che erano attivi tra l'altro tra la zona nord della provincia di Modena e di Reggio e la provincia di Mantova, che erano tutti artisti sinti scappati da un campo di prigionia nel Modenese, e che erano appunto stati rinchiusi in questo campo di prigionia in seguito a un decreto del 1940 che appunto prevedeva di rastrellare e concentrare tutti gli artisti girovaghi di nazionalità italiana. Poi chiaramente sinti e rom saranno vittime dell'olocausto a loro riservato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma già dagli anni 20 e poi appunto sempre di più negli anni 30 e nei primi anni 40 leggi specifiche colpivano chi faceva spettacoli viaggianti ed era di etnia rom e sinti, al punto che appunto alcuni di questi si esibivano di giorno più o meno di nascosto e poi la notte partecipavano ad azioni di sabotaggio, in particolare contro i nazifascisti. Nella storia io immagino che insomma queste azioni di sabotaggio siano dovute anche ai poteri magnetici di questo straordinario individuo, l'uomo calamita. Poi c'è un artista circense, Giacomo Costantini, che appunto esegue dal vivo tutta una serie di numeri cosiddetti di circo e anche un paio di numeri di magia collegati alla storia, che insomma hanno un ruolo all'interno della storia che viene raccontata. La commistione di circo e magia è particolare perché in qualche modo il circo è qualcosa di ancora possibile ma impossibile per chi non ha un allenamento particolare, no? Cioè quando vediamo uno che cammina sulla fune oppure uno che salta sul trapezio o che si arrampica in maniera particolare e si butta a testa in giù da un palo, noi diciamo beh, questa è roba che io non potrei fare, che i miei amici non potrebbero fare, chissà che allenamento ci vuole, chissà che capacità ci vogliono, però è ancora possibile, no? Nel momento in cui accosto questo a numeri di illusionismo, numeri di mentalismo, numeri di magia, come quelli che ci sono all'interno dello spettacolo, ecco che tutto viene messo in discussione, no? Da un lato comincio a pensare che forse anche quei numeri di magia, di trasmissione del pensiero, forse sono reali, forse sono possibili, forse è successo davvero qualcosa di strano, no? D'altra parte prima ho visto uno che appunto riusciva a stare in equilibrio in maniera incredibile e quindi forse è vero anche quello che ho visto e la telepatia che ho visto in scena. E al contrario uno comincia a pensare, ma allora forse c'è un trucco in tutti i numeri che ho visto, no? Così come c'è in quello di magia, perché evidentemente ci sarà un trucco, ma allora anche l'equilibrio che ho visto, ma in realtà forse c'è un trucco, e quindi insomma si comincia a pensare in maniera diversa a tutto quello che si sta vedendo. È uno spettacolo, diciamo, da questo punto di vista abbastanza unico nel suo genere, nel senso che tenere insieme un testo letto e raccontato dal vivo, la musica suonata dal vivo, i numeri di circo in un unico spettacolo è un tentativo, è un esperimento abbastanza particolare, insomma, perché chiaramente ci sono dei rischi nell'unire tutti questi elementi, no? La parola può rischiare di diventare didascalica rispetto al numero di circo, può rischiare di spiegare troppo rispetto a ciò che il circo evoca e basta. Il circo dall'altra parte non ha diciamo gli strumenti narrativi veri e propri per raccontare una storia. Insomma, abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra tutti questi elementi, e anche questo rientra insomma nella ricerca di strategie del reincanto. Perché credo che portare la letteratura, portare un testo scritto, un racconto sotto al tendone di un circo faccia parte di questa strategia, insomma, sia togliere il racconto dai luoghi dove siamo abituati a trovarlo, libri, librerie, cinematografi, portarlo in un luogo dove non te lo aspetteresti, dove ti aspetteresti soltanto una sequenza di numeri, di cose incredibili, ma non che qualcuno ti racconti una storia. Non a caso, insomma, di scrittori che si esibiscono sotto il tendone di un circo non ce n'è tanti. E l'altro aspetto che trovo molto interessante è che, a differenza di teatri, di librerie, di luoghi anche come questi dove si presenta un libro, spazi aperti, no? Percorribili e frequentabili da chiunque, il circo ha il tendone, soprattutto di un circo, ha comunque un gradino più basso. Non c'è niente da fare. Quando nella periferia di una città, nel parco di una città, si innalza lo chapiteau di un circo, chiunque si sente invitato a partecipare, chiunque si sente all'altezza, diciamo, no? Di assistere a quel tipo di spettacolo, mentre a teatro c'è in qualche modo un gradino che tiene fuori qualcuno, in libreria c'è in qualche modo un gradino che tiene fuori qualcuno, il circo veramente abbatte questo tipo di barriera e quindi si finisce per raccontare storie anche a persone che non se le sentirebbero raccontare a teatro, in libreria, al cinema, e questo, visto che poi la storia che raccontiamo ha insomma un messaggio antifascista, antirazzista molto preciso, insomma penso che sia un aspetto importante, insomma, che passa attraverso l'incanto dei numeri del circo, l'incanto delle parole e della musica.
A che ora?
Le 8:30.
Credo che sia sold out, però.
Proviamoci, ne abbiamo i biglietti. Grazie Giovanni, sì, hai perfettamente ragione. Penso che un altro luogo dove sia possibile fare queste forme di reincanto sia anche la strada, e quindi come Guerriglia Odonomastica, come collettivi di Guerriglia Odonomastica, sia a Reggio Emilia che a Bologna, che facciamo parte della stessa federazione delle resistenze, si possano evocare spettri per raccontare storie anche lungo le vie, le strade, le piazze delle nostre città. Niente, Mariano, cosa, numero o prima? Scegli tu.
Parlavamo di evocazioni spiritiche, di solito si fa muovere il bicchierino, in questo caso rievochiamo la voce, esatto, di una delle sei protagoniste, restituendole qualcosa che lei sperava tanto le avesse restituito, e invece era un po' un muro di gomma quel direttore.
Petite coquette, sans tes bandits, joyeusement, c'est toi qui mon âme inquiète, aimera toujours tendrement. C'est toi qui mon âme inquiète, aimera toujours tendrement. Aimera toujours, aimera toujours, aimera toujours tendrement. Lorsque pensive et solitaire, je sens mon cœur se déchirer. Devina ma douleur amère, vite avec moi tu viens pleurer. Vite avec moi tu viens pleurer. Pour devant moi ma petite coquette, sans tes bandits joyeusement. C'est toi qui mon âme inquiète. Aimera toujours tendrement. C'est toi qui mon âme inquiète. Aimera toujours tendrement. Aimera toujours, aimera toujours, aimera toujours tendrement. Sur mon repos, ton amour veille. Brille plus léger, et sommeil et s'il rend pour moi quelque danger, s'il rend pour moi quelque danger, pour devant moi ma petite coquette.